Vogliamo meditare qualcosa insieme nella Scrittura. Voi sapete quanto Dio tenga al comandamento supremo, e nel mio cuore per ora si agita sempre di più questa dimensione che soltanto l'amore, ma quando dico l'amore è una parola purtroppo inflazionata, l'amore di Dio, l'amore agape, l'amore che ama a prescindere, l'amore che ama nonostante, l'amore che ama non perché o se, ma l'amore che ama e che dà ogni cosa, è caratteristica fondamentale del nostro cammino. Per cui ogni tanto questa materia del corso universitario in cui vi siete iscritti la rivedremo insieme, perché è materia del primo, del secondo, del terzo anno, del quarto, del quinto, del sesto. Insomma, dice, non finiremo mai e non potremo dire mai questa materia l'ho già data, perché cresceremo in questa dimensione tutti i giorni della nostra vita. L'Apostolo Paolo stesso, quando scriveva ai suoi discepoli, Timoteo, Tito, eccetera, eccetera, diceva: l'incarico che ti ho dato è un incarico che deve essere motivato dall'amore, da una buona coscienza, da una fede non finta, eccetera, eccetera. Ma l'amore, in qualche modo, è al centro di ogni cosa nella vita cristiana. Partiamo da un versetto e vediamo un poco come questo amore Dio lo vuole collegare anche in una dimensione di alleanza, di patto, di unione, e questo in qualche modo lo protegge. Prima Pietro, capitolo 1, verso 22. Solo questo verso basterebbe a comprendere tutto il progetto di Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, la riveduta vecchia dice a un non finto amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. È tutto un programma, è tutto un progetto. Tante volte noi leggiamo un versetto e diciamo: questo l'ho capito. E la comprensione ha a che fare con la conoscenza secondo la carne, ma l'Apostolo dice: ora noi non conosciamo più secondo la carne, per un tempo abbiamo conosciuto, per un tempo abbiamo pensato, ci siamo illusi che bastava conoscere teoricamente le cose per tradurle in realtà, ma voi sapete che non è così, soprattutto con le cose di Dio, anche con le cose della vita normale c'è una grande differenza tra la conoscenza teorica e la conoscenza pratica. Non so se è chiaro, chi ha studiato medicina lo capisce, ma chi ha studiato qualunque altra cosa, è diverso studiare sui libri, è diverso studiare sulle persone, è diverso studiare sui libri, è diverso studiare sugli edifici, con tutte le masse, con tutti i problemi, con tutte le altre cose che la dimensione architettonica può comportare. Ma nel cristianesimo ancora di più c'è differenza tra teoria e pratica. E la Scrittura è molto chiara in questo versetto e ci fa capire che l'ubbidienza alla verità può purificare le anime nostre. È un concetto che tante volte abbiamo sottolineato, ma lo sottolineiamo brevemente perché non fa male. La verità è una conoscenza non teorica, non conoscenza carnale, perché quella gonfia, ma è identificazione. Conoscere la verità su Dio significa diventare una stessa cosa progressivamente con Gesù. Non serve a niente conoscere teoricamente se questo non ci porta a vivere la dimensione, l'essere una stessa cosa con quello che conosciamo. Quindi l'ubbidienza alla verità ha a che fare sicuramente con la conoscenza, ma ha a che fare con l'espressione detti in parole più pratiche, io conosco sempre di più l'amore che Dio ha messo nel mio cuore, conosco la pace che Dio ha messo nel mio cuore, e mano a mano che la conosco, divento cioè una stessa cosa con questa pace, con questo amore, automaticamente ubbidisco all'amore di Dio che c'è in me, ubbidisco alla pace di Dio che c'è in me, ubbidisco alla gioia, ubbidisco ai frutti dello Spirito, ubbidisco ai sentimenti di Cristo che sto conoscendo in me. Così come conoscendo i miei sentimenti, purtroppo obbedisco ai miei sentimenti, o diremmo meglio ai miei risentimenti, così come conoscendo il nostro dolore, ubbidiamo spesso al nostro dolore, e sapete bene come anche le persone più razionali in realtà obbediscono a qualcosa che internamente li travolge, anche se loro non se ne accorgono, così conoscendo la verità dell'opera di Dio dentro di te, conoscendo che dentro di te c'è pace vera, che c'è gioia vera, ubbidendo a questa gioia che scopriamo, in realtà avviene questo processo che l'Apostolo Paolo definirà rinnovamento della mente, che è un poco sinonimo di purificazione dell'anima. Rinnovamento della mente o purificazione dell'anima è la stessa cosa, cioè capacità di scoprire e obbedire a quelle caratteristiche meravigliose che Dio ha messo in noi. E sono convinto che molti di voi si sono resi conto che Dio usa una tecnica particolare per portarti a questo, cioè quella di fare esaurire le tue risorse umane. Cioè, che significa? Siccome normalmente noi cerchiamo di stare in pace con i nostri mezzi, cerchiamo di sopportare con la nostra pazienza, che poi alla fine, nel momento in cui si esauriscono le risorse umane, come a Dio non ci faccio più, proprio non ti sopporto, basta, ho chiuso, non potrò più perdonarti, quello è il momento in cui invece può iniziare un rinnovamento della mente, una purificazione, cioè la possibilità di scoprire le risorse di Dio dentro di te quando le tue risorse umane, cioè la pazienza, eccetera, eccetera, si sono esaurite completamente. Quindi, Dio, vi do una brutta notizia, non si rassegnerà a vederti fallire. Non lo potrai convincere dicendo ce l'ho messa tutta per sopportare e non ce la posso fare. Dio ti dirà: obbedisci alla verità di amore che io ho messo dentro di te, scoprila, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. E tutto questo per arrivare dove? Per arrivare alla santità, evidentemente, ma soprattutto per arrivare a un amore sincero. O l'altra versione dice un amore non finto. Cosa significa, fratelli? Significa che normalmente, se non passiamo attraverso questo processo profondo di crisi delle nostre risorse, l'amore con cui noi ci amiamo normalmente è un amore finto. Che significa finto? Che è un amore di convenienza, è un amore di opportunità, è un amore fino a che l'altro la pensa come noi, è un amore collegato ad antipatie, a simpatie, ad affinità culturali, cose che possono essere belle, ma è un amore finto, cioè un amore ancora mediato dalle nostre capacità umane. C'è un amore che ancora cerca se stesso nell'altro, è un amore che ancora ha dei se, ha dei perché e facilmente crolla. E la cosa meravigliosa, la bella notizia è che lì dove il nostro amore umano si è rivelato finto, lì dove ti sei reso conto che non amavi veramente un'altra persona, lì dove ti sei reso conto che l'altra persona non amava veramente te, umanamente potrebbe essere capolinea, ma per Dio è semplicemente una tappa obbligata. Ah, non è una tappa per alcuni pochi, ma una tappa obbligata che ti permette, attraverso questo processo che abbiamo appena citato, di arrivare a questo amore agape, è la parola greca, che può esprimersi in maniera vera, sincera, scevra da parzialità, da interessi personali, perché è l'amore di Dio dentro di noi che ama attraverso di noi. Questo era il progetto che l'Apostolo stava esprimendo, l'Apostolo Pietro, ma anche l'Apostolo Paolo. Pur essendo così diversi, pur essendosi occupati di cose diverse, avevano la stessa rivelazione. E nel momento in cui si arriva poi a questo amore sincero, fraterno, ancora l'esortazione, amatevi intensamente. Cosa significa questo? Che c'è una progressione pure nella scoperta dell'amore di Dio, cioè l'intensità può crescere. Scopriamo l'intensità 1, 2, 3, 4 e così la nostra vita può essere una palestra dove impariamo sempre di più l'intensità dell'amore, non solo dell'intensità dell'amore che Dio ha per noi, ma l'intensità dell'amore che Dio vuole che esprimiamo nei confronti dei nostri fratelli, dei nostri vicini, del nostro prossimo. E qui poi Paolo dice: perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, come a dire, tutto questo ancora una volta, se non l'avessimo capito, può avvenire perché la rigenerazione non è un corso di Galateo accelerato per imparare l'odio a sublimarlo e a trasformarlo in sorriso. Non è un corso in come resistere nel matrimonio ignorando, avendo rapporti formali con la propria compagna. Non è un corso basato sulla capacità della nostra etica umana, ma è un corso di scoperta delle risorse di Dio dentro di te. Ecco perché può funzionare. Perché se noi fossimo rigenerati non da seme incorruttibile ma corruttibile, cioè se noi fossimo figli dei nostri genitori, allora quelle cose che i nostri genitori non ci hanno potuto trasmettere non le impareremo mai. Se noi fossimo figli semplicemente della nostra eredità genetica, figli delle esperienze negative, potremmo avere un alibi e dire: io non posso cambiare perché sono vissuto sempre in situazioni incredibili. Ma la bella notizia questa mattina è che siamo stati rigenerati, cioè dentro ognuno di noi è stato messo un seme nuovo di vita che ha le caratteristiche di Gesù. Non lo scopriremo in un giorno, non basterà una vita per scoprirlo, ma questo ci permette di cambiare, il fatto di sapere, di poter contare su un seme incorruttibile, su una dimensione che non è influenzata dagli errori umani, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Qui ci dà un concetto nuovo che spesso mi vedrete sottolineare, cioè il logos, la parola o il rema, come lo volete chiamare, non ha importanza, ma la parola di Dio ha potenza nella misura in cui ci fa scoprire queste cose. Se ci imbottiamo la testa di dottrina ma non scopriamo queste capacità, alla fine saremo dei cristiani gonfi di conoscenza, ma piccoli, carnali, salvati, ma promossi proprio col minimo indispensabile, perché il fondamento lo ha messo Lui, quello che ci abbiamo costruito poi è discutibile. Ma con questa breve introduzione, che comunque ci porta subito al centro e alla fine, però questo mi impegno a continuare la prossima domenica questo messaggio, perché ho visto che il primo versetto già ci ha fatto prendere un tempo importante per la premessa. Su questa base è chiaro come Gesù dia valore fondamentale all'amore e lo esprime in centinaia di modi, ma il verso più classico, Giovanni 13, 34, io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Anche questo è un versetto semplice. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate come io vi ho amato. ma capite che comprende una rivelazione profonda intanto di come Dio ci ha amato. E tanti di noi non riescono ad amare perché non si accorgono di come Dio li ama. Tanti di noi non riescono ad amare perché non si accorgono di come Dio li accoglie, li accetta con tutte le loro difficoltà. Tanti di noi non riescono ad amare perché hanno una visione di Dio legalistica, come di un Dio che sta lì e dice: guarda, attenzione, chi sbaglia paga. Questa immagine non ti aiuta a scoprire l'amore di Dio, ma non ti aiuta neanche a scoprire un amore vero per il tuo prossimo. Amatevi come io vi ho amato. E da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E questa mattina mi voglio fermare brevemente a questa espressione, che è un quarto del messaggio che avevo preparato, ma siamo rimasti impigliati nell'amore. Alleluia. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Ma quale? Dall'amore finto? Dall'amore formale? Dall'amore apparente di avere tutti quanti lo stesso marchio, la stessa etichetta, la stessa denominazione e confessione? Sarà questo l'amore, perché siamo tutti sotto lo stesso partito, parrocchia, eccetera, eccetera? Da questo conosceranno che siete veramente miei discepoli, se, potremmo parafrasare, imparerete progressivamente a lasciare l'amore finto, a scoprire l'incapacità dell'amore finto, e non vi fermerete lì e sarete in grado di andare oltre e di arrivare a un amore sempre più intenso gli uni per gli altri. Da questo si riconosce la Chiesa giusta, da questo si riconosce la Chiesa unta, da questo si riconosce la Chiesa benedetta, da questo si riconosce, cioè dalla capacità di amare di un amore non finto. Sai come Dio ti porterà ad essere Chiesa vera, cioè capace di amare di un amore non finto? Passandoti attraverso delle difficoltà, lasciandoti attraversare delle situazioni in cui scoprirai proprio l'intolleranza totale, in cui scoprirai che altro che amare tutto il mondo, ma il sentimento più profondo che c'è in ognuno di noi è odiosi e odianti, ci diceva l'Apostolo Paolo, è un'insofferenza, è un'intolleranza che prima sarà espressa per le persone più diverse, quelli del partito politico diverso, quelli che la pensano in maniera diversa, poi il cerchio si restringerà, poi alla fine sarà un rifiuto, un'insofferenza per quelli stessi di casa tua, poi sarà un rifiuto di te stesso, alla fine non ti sopporterai, e se non sopporti te stesso, figuriamoci se riesci a sopportare gli altri. Sai come Dio sta lavorando per farti arrivare ad essere Chiesa vera? Permettendo che tutti gli amori finti crollino, che i denominatori non reali crollino. Oh, moglie, ti amavo perché finalmente tu non mi cucinavi sempre bene. Poi la moglie, non dico che non cucina più bene, ma non ha più il tempo di cucinare magari. Vum, e l'amore finisce. Marito, ti amavo perché non parlavi mai. È difficile perché di solito... Moglie, ti amavo perché eri sempre silenziosa e qualunque cosa facevo tu non dicevi niente. O marito, ti amo o ti amavo perché qualunque cosa ti dicevo di fare tu la facevi subito. Non era prevista la possibilità che tu potessi pensarla diversamente da me, quindi ogni mio desiderio era un ordine per te. Dio farà crollare questo amore collegato semplicemente a aspettative umane. Dio lo farà crollare, ma perché? Per metterci gli uni contro gli altri? Perché metterà in evidenza i falsi equilibri? Perché è convinto di aver messo un seme incorruttibile attraverso la sua parola dentro di te. È convinto che quello che ha messo in te è più forte di ogni ostacolo esterno. È convinto che potrai purificare la tua anima. È convinto che potrai imparare ad amare, non protestare perché gli altri non ti amano abbastanza, non prendertela sempre con gli altri, non giudicare tutti gli altri o volere gli altri sempre intorno a te e tu stare al centro dell'attenzione. Dio permetterà che tu non sia più al centro dell'attenzione. Ma perché? Perché vuole lasciarti solo? No. Perché vuole lasciarti sola? No. Ma perché vuole produrre quel primo versetto che abbiamo letto? Perché vuole che tu possa imparare ad obbedire alla verità della parola di Dio che è stata piantata dentro di te per purificare la tua anima e per portarti a un amore vero, profondo, capace di soffrire, capace di lasciarsi ferire, ma di continuare ad amare. L'espressione massima è Gesù, il quale nel momento di ferita più grande espresse l'amore più grande. Io non credo che noi arriveremo mai a quel livello, ma quello è l'obiettivo, quella è la capacità del nostro amore. E vogliamo quindi concludere questa breve riflessione, che mi riprometto di continuare la prossima volta. Vogliamo riflettere un attimo a quello che abbiamo meditato prima di passare alla presentazione di Davide. Vogliamo riflettere profondamente a come Dio vuole sviluppare questo amore nella tua vita. Quindi non stare lì a piangere sull'amore finto scoperto. Ah, mi sembrava questa mala parte. Questa cosa non me l'aspettavo, ma come si è comportato? Ma questo amore, ma così, ma colì, la delusione profonda che ti verrà forse dalle persone più vicine. Cos'è? Una maledizione? No. È un test che ti permette di scoprire che l'amore vero non ce l'abbiamo innato naturalmente, ma è stato piantato in noi. La parola di Dio dice: la scrittura è stata piantata in voi, che può salvare le anime vostre, che può purificare le anime vostre, se scoprite questa risorsa. E io sono contento che lì dove arrivo alle mie incapacità, alle mie difficoltà, arrivo a dire non ce la posso fare, lo Spirito Santo mi ricorda che c'è una verità, dono di Dio, che posso scoprire, alla quale posso aderire, e questa mi farà superare, mi farà vincere il male con il bene. Ci crediamo, fratelli, ci crediamo, perché se ci crediamo vedremo questa purificazione, se vedremo questa purificazione impareremo ad amarci intensamente, se questo amore intenso sarà evidente, gli altri riconosceranno che siamo discepoli di Gesù, questo diventerà il messaggio più forte. Non sono le parole il messaggio più forte, ma è la vita, quella parla. Le parole possono dire un sacco di cose belle che possono essere subito sconfessate dal nostro comportamento, come un genitore che cerca di insegnare l'amore al suo figlio e si arrabbia nel momento in cui cerca di insegnarglielo. Voi pensate che lui capirà cos'è amore?